Riprendiamo il nostro Salmo 102, che dal versetto 14 fino al 23, e come vi dicevo abbiamo piuttosto qui proprio l'inizio di una rilettura della vicenda personale in chiave nazionale. Stavolta non è più la desolazione di una persona che si sente distrutta, ma è Sion, cioè il Monte Santo di Dio, il Tempio ad essere distrutto, la Città Santa. E allora sentiamo, comincia con tu, quindi è rivolto a Dio, tu, o Signore, tacum, cioè sorgerai e avrai pietà di Sion. Vi ricordate, talità, cum, vedete che c'è dentro, tacum, ecco, tu sorgerai, c'è cioè il cum, vuol dire alzati, svegliati, Signore, tu ti sveglierai, cioè avrai pietà, di tenerezza, io proprio, proprio invece la parola è pietà per Sion, perché è tempo di far grazia a lei. Far grazia è proprio il modo per esprimere quando tu sei condannato e allora il giudice, tu chiedi grazia, no? Oppure tu sei già la condanna esecutiva, sei già l'ultimo stadio del processo, sei già stato condannato in maniera definitiva e allora fai istanza di grazia, no? Al Presidente della Repubblica. Ecco, grazia vuol dire proprio questo, cioè tu, oh Signore, farai grazia a Sion, cioè toglierai da lei tutte queste umiliazioni che le sono accadute addosso. E vedete che c'è anche una molta fede in quest'uomo, perché è giunta l'ora, cioè Signore svegliati, sorgi, sorgerai, perché è giunta l'ora, cioè no, Signore, tu non puoi andare oltre, siamo già arrivati a vedere le pietre, i sassi, non esistono più nemmeno, ricordate che Gesù dirà, no? Non resterà pietra su pietra che non sia distrutta. E quando noi crediamo di poter fare da soli, no? Fallimento di una società senza Dio, allora arriva la sorte di Babele, la dispersione, la distruzione. Signore, adesso basta, è giunta l'ora, è l'ora in cui tu devi riprendere, poiché si compiacquero delle sue pietre i tuoi servi, cioè noi che siamo stati scelti da te per collaborare alla espansione del tuo regno, ricordate, i servi non sono gli sguatteri ma sono i collaboratori fedeli, allora Signore, questi servi che siamo noi, che vorremmo essere noi, si compiacquero delle sue pietre. Cioè coloro che ti hanno amato, Signore, quelli che ti amano, hanno capito che queste pietre non sono delle pietre normali, è il luogo della tua abitazione, è il luogo dove tu posi i tuoi piedi, è il trono della tua gloria, quindi non può rimanere distrutto sempre, non puoi permettere che ci sia questa catastrofe, no? In fondo è come pensare quante volte, pensiamo a una lettura ecclesiale o ecclesiologica, quante volte la Chiesa è arrivata sull'orlo del baratro, no? Pensate a certe situazioni buie, si pensano ai cosiddetti secolo di ferro, secolo che va dal 700 all'800, 900, non 1000, ma prima del 1000, quindi un secolo veramente di... Veniva fatto di ferro, per dire che non solo ferro, ma arrugginito, non più oro, ma non più, ricordate un po' la famosa statua di Nabucodonosor, no? Partiva con la testa di d'oro, poi man mano scendeva il petto di argento, poi andava avanti diventava di bronzo e poi siamo alla fine di ferro e alla fine addirittura ferro e creta, che non possono stare insieme, tu prendi la limatura di ferro, la mischi con la creta, non è che fanno un legame molto, molto serio, anzi se li metti nel forno poi la creta va in briciole. Perché? Perché il ferro si dilata in una maniera diversa dalla creta, per cui salta. E allora, Signore, noi che siamo i tuoi servi abbiamo sempre avuto uno sguardo d'amore per queste pietre, quindi si compiacquero i tuoi servi di queste delle tue pietre, delle sue pietre, le pietre di Gerusalemme, e temeranno le nazioni. Questa volta le nazioni sono i goyim, cioè i pagani, potremmo dire, no? Viene tradotto le nazioni, perché spesso quando si parla di tamim, tam vuol dire popolo, tamim sono i popoli, quando si parla di popoli sono piuttosto tutti i popoli del mondo, quando invece si parla di goyim sono piuttosto le nazioni pagane, quelle che poi nel latino sono stati chiamati i gentiles, i gentili, i pagani, i cani, cioè gli infedeli, ecco. Quindi i tuoi servi, e per la sua polvere hanno pietà, sempre i servi, ho saltato un brano, quindi i servi hanno pietà per la sua polvere, la polvere di Gerusalemme, è rimasta solo polvere, e però le nazioni, e temeranno le nazioni il nome di Yahweh. Il nome non è il nome, ma è la persona, vuol dire la persona stessa di Dio, la sua presenza. Le nazioni, malgrado tutto, guardando queste rovine, dicono, ah, mamma mia, ma però Dio c'è qui lo stesso, temeranno. E tutti i re della terra, tutto inteso, temeranno la tua gloria, cioè il tuo peso. Ricordate che gloria, kavod, non è soltanto qualcosa di splendente, eccetera, ma è il peso. Cioè, vedranno che tu, Signore, hai un peso, cioè non sei uno assente, sei presente, sei qui. Quindi, aver peso nella vita di qualcuno, no? Vuol dire proprio questo. Quindi, Signore, davvero, tutti i re vedranno quanto peso hai. Perché Yahweh ha ricostruito Sion. Ed è apparso nella sua gloria, quindi non solo, vedete che non parla al futuro, anche se di per sé si può tradurre al futuro, ma io direi che in fondo quando si fanno le preghiere a Dio, Gesù stesso lo dice, no? Quando pregate credete di aver già ricevuto e Dio vi darà, no? Comincia a ringraziare, grazie Signore perché sono sicuro che mi hai dato questa grazia, va bene, tu me l'hai già data, non è ancora apparsa, ma apparirà, no? Perché io ho seminato il mio desiderio e quindi prima o poi spunterà, se mi hai messo dentro questo desiderio, quindi è il cominciare a ringraziare, quindi qui è chiaro che sta parlando di pietre, di polvere, che non c'è più niente a Gerusalemme, però perché il Signore ha ricostruito Sion, è apparso nella sua gloria, cioè ha fatto vedere che lui ha un peso, ancora una volta la gloria viene ripresa, no? E poi si è rivolto alla preghiera del derelitto. Chi è il derelitto? È quello che veniva, aveva scritto la prima parte del Salmo. Cioè tu, Signore, non hai abbandonato quelli che si rivolgono a te. Cioè questo poverino che ha gridato a te, guardando adesso a queste rovine che tu stai e che ricostruisci, può dire allora, Signore, ricostruirai anche me. Vedete che si passa dal tempio di pietre al tempio di carne, come abbiamo visto ieri celebrando la messa in onore della dedicazione del tempio. Si parte dalla dedicazione del tempio, che è la Basilica Lateranense, ma la parola di Dio ci riportava ad un altro tempio, il tempio sei tu, è la tua umanità che è il luogo dove Dio si fa incontrare, è lì nella tua situazione quotidiana che tu puoi aprire gli occhi e trovarlo. E quindi tu, Signore, Dio si è rivolto alla preghiera del derelitto e non ha disprezzato la sua la sua supplica, la loro supplica, perché il derelitto probabilmente non è solo un derelitto, ma tutto il popolo, tutto un popolo di derelitti, perché quando il verbo si rivolge e diventa al plurale, allora, quindi nell'ebraico è al plurale, la loro supplica, non è la sua supplica. È vero che il popolo è uno solo, però è formato da tante persone, e allora è, potremmo dire, un nome collettivo, no? Popolo. E allora nell'ebraico i nomi collettivi vogliono il verbo il verbo al plurale, l'ultima persona plurale, no? Quindi tu Signore non hai disprezzato, sono loro, la loro supplica. Questo, cioè si scriva questo, si comincia col si scriva nell'ebraico, non è questo si scriva, ma si scriverà questo, non solo si scriva, si scriverà questo per la generazione futura. Notate bene, c'è già una generazione futura, quindi il Signore sta già pensando al futuro, cioè il Signore non è uno che lavora semplicemente sui tempi brevi, ma quando lui comincia qualcosa lo fa per sempre, quindi siamo sicuri, eh? Quindi questo, si scriverà questo per la generazione futura. Noi diremo, ma come? Non c'è nessuna generazione presente, c'è una catastrofe, uno va lì a vedere, vede pietra e polvere, dice, ma che futuro ci può essere? Ricordate che in fondo il nostro Dio, la sua specialità è quella di ricostruire e di costruire con pietre di scarto. Con le pietre buone sono capaci tutti, ma lui prende, usa le pietre di scarto, usa quelli che sembrano che non hanno più speranza, coloro che sembrano finiti, pensate cosa vuol dire? Dio comincia il suo popolo, con chi lo ha cominciato? Con Abramo. Quanti anni aveva? 75, quindi CTF, completamente tagliato fuori. 75 anni, la Bibbia dice 70 anni la vita di un uomo, 80 per i più robusti, lui è lì tra i 70 e gli 80, 75. Poi gli promette un figlio e non arriverà mai. Quando ha 100 anni il figlio arriva, ma come? Anche lì, non solo CTF, ma completamente tagliato fuori, ancora di più, no? Vuol dire che il Signore non ha paura dei ruderi, non ha paura delle pietre e della polvere, anzi la usa e la usa in maniera straordinaria. Quando tutto sembra finito, per lui non è ancora stata detta l'ultima parola. Ricordate la guarigione della figlia di Gairo, no? Arrivano gli amici di Gairo e dicono: non disturbare più il maestro, tua figlia è morta, cosa serve? Gesù ascolta e dice: non avere paura, tu continua solo ad aver fede. Cioè, io sono uno che interviene quando tutto sembra finito. Io sono uno che arriva là dove sembra che hai chiuso già la porta e hai già detto stop, no? Il figlio della vedova di Nain lo stanno già portando dal cimitero, quindi è più finito di così, ma Gesù gli dice: ragazzo, svegliati, tirati su. Ma come? Adesso mi svegli? Potevi finire a farlo prima? No, arrivo lì. No, il Signore sembra arrivare sempre tardi. In realtà è tardi per noi, ma non secondo i suoi progetti e i suoi modi di pensare, no? Un ritiro su cui sto lavorando ancora, è proprio... Che cos'è questo per tanta gente? 5 pane e 2 pesci, niente, 5.000 persone. E di solito, se noi guardiamo tutte le situazioni della Bibbia, è sempre che cos'è questo per tanta gente. Chi è Maria di fronte a un mondo intero che ha bisogno di Dio? Una povera donnetta, una povera ragazza. 12-13 anni, cosa vuoi salvare il mondo chiedendo di collaborare a questa qui? Ma va, figurati. Chi è Giuseppe? Un poverino che ha messo in piedi un matrimonio che sembra da ridere, perché tutti e due hanno deciso di dedicarsi totalmente al Signore. E allora, come può venire fecondità da una coppia che ha detto noi non avremo figli umanamente? No, Dio te lo dà per altra sorgente, dall'altra parte. Sembra tutto finito, ma Dio ricomincia da capo. Allora, questo si scriva per la generazione futura. Che cosa si scrive? Questo si scriverà, scusate, per la generazione futura. E un popolo rigenerato loderà Yahweh. Sapete, loderà nella lingua ebraica è mamma mia, Yellalleluia, forse dentro l'alleluia, no? Cosa vuol dire alleluia? Lode a Dio, lode a Yahweh. No? Quindi Yellalleia, sento la parola, sentite che si è già l'assonanza di alleluia. Quindi loderà Yahweh, già questa parola loderà Yahweh, c'è già dentro tutto, no? Yellalleia. Poiché si è affacciato dall'alto del suo santuario, Yahweh, riprende di nuovo, no? Cioè, cosa ha fatto Dio? Dio sembrava essersi ritirato nella sua villa, no? Poi a un certo punto si affaccia dall'alto, guarda giù, dov'è il santuario di Dio? È il cielo, cioè vuol dire il luogo inaccessibile all'uomo, in modo per dire cielo che non è un luogo che è in alto o in basso, ma vuol dire è il luogo dove Dio non può raggiungere, dove l'uomo non può raggiungere Dio, perché Dio è irraggiungibile, Dio non è alla nostra portata, Dio è al di là di quello che pensiamo noi, per quello che il suo nome non solo è impronunciabile, Yahweh, ma è anche un nome di cui non sappiamo il significato fino in fondo. Vedrai dopo chi sono. Chi sei tu? Come ti chiami? Risposta di Dio. Io sono colui che sono, poi ciò vuol dire, vedrai dopo chi sono, no? Io sono colui che sarò, di per sé sarebbe. Cioè, io sono quello che vedrai dopo, che sarò. Quindi vedrai dopo, fidati di me e capirai chi sono. Abbandonati a me, domani mattina vedremo la vedova di Zarepta. Fidati e avrai da mangiare tu, tuo figlio e anche il profeta Elia, se ti fidi. Se no, vabbè, mangi oggi, domani è già finito. Ma se ti fidi, lui diventa il tuo futuro. Il nostro Dio anche qui. Da dove parte? C'era una vedova molto ricca che aveva tante cose da mangiare. Dio disse a Elia, vai da lei. No, una poverina che ha un pugno di farina e poche gocce d'olio. Ma Dio parte da lì. Ecco, allora Dio cosa fa? Si affaccia dal suo santuario, così, ma c'è un balcone, guarda giù, no? Dio, poiché si è affacciato dall'alto del suo santuario, Yahweh, dal cielo, cioè dall'alto del suo santuario, sulla terra ha guardato. Perché ha guardato? Vedete che bello, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i figli della morte, non i votati alla morte, ma i figli della morte. Questi sono già morti, quindi sono diventati figli della morte. Quindi per liberare i figli della morte, perché si narri in Sion il nome di Yahweh. Ma cosa c'è in Sion? In Sion non c'è più niente, cosa vuoi narrare lì? A chi lo narri? Alle pietre? Alla polvere? No, perché il Signore sta ricostruendo qualcosa. Capite che è una preghiera di speranza, no? Adesso vedo pietre, adesso vedo polvere, ma sono sicuro di poter già narrare a queste pietre che sta cominciando qualcosa di nuovo. Perché si narri in Sion il nome di Yahweh, si comincia a dire la presenza di Yahweh, nome vuol dire sempre presenza, la persona, e la sua lode in Gerusalemme, ma Gerusalemme è stata distrutta, non importa, però si può già dire, nel radunarsi i popoli insieme e i regni per servire Yahweh. Stavolta sono i popoli, non sono più le nazioni, non sono più i goyim, ma sono i popoli, quindi sono tutti i popoli della terra, cioè non sono, chi dirà questa cosa? I popoli arrivano a Gerusalemme e potranno dire, guarda, qui c'erano solo rovine, qui c'era soltanto catastrofe, qui c'era solo polvere, guarda Dio cosa ha fatto. Il nostro Dio è il Dio che ribalta le cose. Capite che c'è tutta una dinamica di risurrezione, no? Si è partiti da una desolazione totale, si è arrivati a contemplare pietra e polvere e si arriva a vedere che questo Dio, anzi c'è un radunarsi di popoli, viene in mente Isaia, no? Tutti i popoli accorreranno a questo monte. Al monte di Dio, no? E lì vogliono conoscere il Signore, verranno tutti i popoli. Ebbene, qui nel radunarsi dei popoli e tutti i regni, perché tutti hanno capito che bisogna servire Yahweh. E allora certo questo ci dilata il cuore, no? Quando tu guardi, quando io guardo le mie rovine, guardo le mie povertà, guardo le mie polvere, le mie pietre, dico mamma mia, però quando guardo a lui, ah Signore, io so che cosa ti posso dare? Ti posso dare semplicemente un pugno di farina e qualche goccia d'olio che c'è nella giara, ma tu trasformi tutto questo in un cibo buono per anni ancora di siccità che c'è, e non solo per me, che se lo tenevo per me e per mio figlio saremmo morti domani, ma mettendolo a disposizione è per tutti. Cioè tu, Signore, sei capace di prendere la mia povertà, farla diventare una ricchezza. Cos'è questo per tanta gente? Niente. Però il Signore lo usa, lo fa diventare fecondità, grandezza, bellezza, vita, no? E quindi quando abbiamo la tentazione di dire cosa può venire fuori di buono da me, che sono così pieno di limiti, guarda il Signore, non guardare te. Se ti fermi a guardare i tuoi piedi, non riuscirai mai a vedere le stelle. Guarda in alto, no? Oppure, se proprio vuoi guardare i piedi, guardali di giorno e vedi tutta la... Conta le polvere della sabbia, conta la polvere della sabbia se ci riesci. Anche questo dice. Di notte devi guardare il cielo. Di giorno vai a contare i granelli di sabbia dell'arena, del mare. Prova a contarli se ci riesci. Guarda che Dio è capace di tirar fuori cose meravigliose anche da questo. E da questo nulla, da quello che tu vedi come nulla. Penso che possiamo prendere e adesso pregare anche noi questo brano, questi pochi versetti che però ci aprono già la speranza. Vedete che c'è questo alternarsi, no? Preghiera personale, preghiera nazionale, guai personali, guai nazionali, che si aprono però, c'è questa visione che è anche universalistica, non è semplicemente qualcosa che Dio risolve per me, ma arrivano addirittura tutti i popoli, non le nazioni, non più i goyim, cioè quelli che non credono in Dio, ma arrivano tutti quelli che sono senza speranza, tutti quelli che stanno cercando la speranza e la luce. Ebbene, questa speranza e questa luce è arrivata, c'è, cioè, e Dio è stato capace di suscitarla e la suscita a partire da queste rovine e da questa polvere da cui sembra non poter venire più niente. Tu sorgerai e avrai tenerezza per Sion, perché è tempo di aver pietà per lei, perché è giunta l'ora. Sì, i tuoi servi amano le tue sue pietre, sentono pietà per le sue rovine. Le nazioni temeranno il nome di Yahweh e tutti i re della terra la tua gloria. Quando Yahweh avrà ricostruito Sion, sarà apparso nella sua gloria, si sarà rivolto alla supplica del derelitto, non avrà disprezzato la sua supplica. Questo si scriva per la generazione futura. Un popolo rigenerato loderà Yahweh. Yahweh si è affacciato dall'alto del suo santuario. Dal cielo ha scrutato la terra per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i votati alla morte, perché si è annunziato in Sion il nome di Yahweh e la sua lode in Gerusalemme, quando i popoli si raduneranno insieme e i regni per servire Yahweh.